I love you for my life. You're a friend of mine.
E 34, noi andiamo a sfumare Donny Hathaway perché abbiamo, come annunciato in collegamento, una compagna, Paola da Bruxelles, che salutiamo e le chiediamo se ci sente bene.
Ciao, mi sento benissimo, sì.
Perfetto. Allora, con te per parlare della all'interno della redazionale di questa mattina, che abbiamo dedicato interamente al lavoro al tempo del Covid. Finora abbiamo parlato prevalentemente di Italia, adesso facciamo un salto in quel del Belgio, perché proprio in questi giorni, in queste settimane, si è parlato molto di diverse questioni. In primis quella della singolare forma di protesta di medici e infermieri dell'ospedale Saint Pierre di Bruxelles, che alla visita della prima ministra Sophie Wilmès hanno deciso di voltarsi di spalle. Il video, che l'immagine che poi ha fatto il giro del mondo e che è diventata virale online e sui social. Innanzitutto, quello che ti chiediamo è il perché i medici hanno scelto di fare questa forma di protesta e quali sono le rivendicazioni, in qualche modo i problemi che vorrebbero denunciare.
Sì. Allora, prima di tutto penso che possa essere interessante fare un minimo di contesto sul Belgio riguardo alla pandemia di coronavirus, dando qualche numero, diciamo così. Recentemente abbiamo superato la quota 9.000 morti, che è uno dei tassi, diciamo, più elevati, se non il più elevato in Europa, per il rapporto popolazione, che conta in Belgio comunque circa 11 milioni di abitanti, e numero di decessi per coronavirus. Quindi questo è un dato abbastanza importante, che si lega a quella che è una questione all'ordine del giorno qui, come anche un po' in Italia, cioè la questione delle case di riposo. Perché circa la metà di questi morti appunto sono deceduti, sono anziani morti nelle case di riposo. Tutto questo è dovuto a diversi motivi, diciamo. Si parla addirittura di una sorta di gentleman's agreement tra dirigenti di case di riposo, dirigenti ospedalieri, per non mandare gli anziani malati in ospedale, quindi per farli morire semplicemente nelle case di riposo, dove c'è l'impossibilità di dividere gli spazi, quindi tra persone malate e persone sane, dove il personale che ci lavora, quindi i lavoratori delle case di riposo, continuano a fare entra ed esci senza nessun dispositivo di protezione. Quindi, diciamo, questa bomba orologeria delle case di riposo è scoppiata. Tutto questo, diciamo, il fatto di mantenere gli anziani là e via discorrendo, con l'obiettivo di cercare di non far collassare gli ospedali, fondamentalmente. Qui in Belgio finora gli ospedali hanno resistito, si contano più o meno 6 posti letto ogni 1.000 abitanti, posti letto che negli anni 80 erano 9. Quindi ci sono stati negli ultimi anni molti tagli alla sanità, ed è quello che il personale ospedaliero segnala già da tempo, diciamo. Questa protesta di cui tu parli, diciamo, è la punta dell'iceberg di una lotta che va avanti da più di un anno, che è stata iniziata da questo movimento che si chiama La Santé en Lutte, la sanità in lotta, fondamentalmente composto da medici, infermieri, ma tutto il personale ospedaliero bruxellese e non solo, e sono loro fondamentalmente all'iniziativa di questa protesta di sabato scorso nei confronti della prima ministra Sophie Wilmès. Tra le rivendicazioni, diciamo, ci sono cose un po' trasversali che si ritrovano anche in altri paesi, fondamentalmente il fatto che il personale ospedaliero non ha i dispositivi di sicurezza adeguati, o ne ha in maniera molto, molto limitata, che non vengono fatti i tamponi in maniera consistente, che anche se malati devono comunque continuare ad andare a lavorare. Quindi, diciamo, c'è anche questa narrativa per cui il personale ospedaliero che loro sono i nostri eroi, che ogni sera dovremmo uscire sui balconi alle 8 per battere le mani. Quindi c'è tutta questa, da un lato, mitizzazione, ma al tempo stesso le condizioni in cui si trovano sono terribili. Diciamo, all'origine della protesta di sabato c'era più specifica un decreto che era stato presentato dalla ministra federale della salute Maggie de Blocq, riguarda la requisizione del personale infermieristico, del personale medico, e quindi, non so, requisizione, sì, requisizione si dice in italiano, sì, fondamentalmente il fatto che anche il personale che in un determinato momento non si trovasse a lavorare potesse essere richiamato in urgenza per eventualmente rispondere in maniera adeguata a quella che qua viene chiamata questa seconda ondata dei contagi, che molto probabilmente a un certo punto arriverà, perché fondamentalmente qua siamo in pieno deconfinamento, cioè tutte le misure sono via via, si stanno allentando sempre di più, poi magari ne parleremo meglio. Quindi questo decreto è stato l'origine della protesta, e la lotta paga, perché è proprio notizia di stamattina che il decreto è stato ritirato, quindi che le pressioni, i rapporti di forza che il personale della, diciamo, sanitario è riuscito a mettere sul tavolo hanno funzionato.
Senti, visto che hai citato, insomma, il tema, ti faccio subito la domanda, ovvero in che fase vi trovate lì in Belgio rispetto alla fine, cioè, insomma, se è finito il lockdown oppure se è ancora in corso, e anche un commento rispetto al fatto che c'è appunto questo elevatissimo tasso di mortalità, che è il più alto del mondo. Anche questa mattina viene citato su tanti giornali il fatto che il Belgio rappresenti, insomma, un esempio in negativo, e cosa sta accadendo, per quale motivo c'è un numero così alto di contagi e di morti?
Allora, per quale motivo un numero così alto di contagi e di morti? C'è da dire che è stato più riprese detto che, diciamo, in questo contagio di morti, soprattutto per quanto riguarda i morti all'interno delle case di riposo di cui parlavo prima, sono stati un po' buttati nel calderone tutti coloro che sono morti negli ultimi 2 mesi, fondamentalmente nelle case di riposo, anche per sospetto coronavirus. Quindi, diciamo, queste cifre, sebbene così elevate, magari sono un minimo all'eccesso. Sta di fatto che comunque sono decisamente elevate. C'è da dire che qui diverse attività produttive non si sono mai fermate, cioè non c'è mai stata una fase, diciamo, di lockdown determinato e sferrato. Diverse attività produttive anche considerate non essenziali, fondamentalmente bastava che i padroni dichiarassero di rispettare il distanziamento sociale all'interno delle proprie imprese, ma poi ovviamente nessuno andava a controllare nulla. Secondo un'inchiesta che è stata pubblicata qualche giorno fa, addirittura si conta, cioè si immagina, ci sono diverse testimonianze che fanno credere che la metà dei contagiati in Belgio si siano contagiati proprio sul posto di lavoro. Quindi questo spiega, diciamo, un po' questi numeri elevati. Mi leggo alla questione fase del lockdown. Fondamentalmente, diciamo, le fasi di allentamento sono iniziate, se non sbaglio, il 4 maggio, con un ritorno all'apertura di determinate attività commerciali, a cui è seguita una settimana dopo, l'11 maggio, la riapertura di tutti i negozi, cioè a tappeto, con anche lì non l'obbligo di portare le mascherine, ma che non c'è mai stato, qui si è sempre parlato di una raccomandazione, nel senso bisognerebbe portarle, però poi non ce ne sono abbastanza, quindi non diciamolo troppo forte. Quindi questo l'11 e il 18, quindi qualche giorno fa, hanno riaperto alcune scuole, quindi diversamente dall'Italia, diciamo, qui alcuni alunni di alcune classi sono tornati a scuola. Quindi questo per rispondere un po' alla tua domanda sulle fasi, che qui non hanno numeri, ma hanno questa temporalità, diciamo così, che è stata decisa dalle forze politiche, nel senso che c'è una commissione di esperti che accompagna, che emette giudizi, che vengono sottoposti poi al governo, ma si sa che questi esperti avevano segnalato l'esigenza, per esempio, di distanziare di 2 settimane in 2 settimane queste fasi di deconfinamento, per avere modo un po' di valutare gli impatti, che ancora è troppo presto per capire quali sono state le conseguenze di queste aperture massicce. Riguardo agli esperti, un aneddoto molto interessante, diciamo così, è che sempre la solita Maggie de Blok, che è la ministra federale della sanità belga, all'inizio dell'emergenza, diciamo, della pandemia, aveva chiamato questi esperti drama queen, perché secondo lei stavano, diciamo, tirando un po' il segnale d'allarme esagerando, e lei aveva affermato pubblicamente che il coronavirus fosse una banale influenza. Quindi ecco, questo anche per spiegare, diciamo, il contesto generale in cui siamo.
I famosi esperti. Senti,
sì,
proprio
a proposito
di condizioni di lavoro e Covid, un tema che hai toccato nell'ultimo intervento che hai fatto, c'è stata un'altra mobilitazione che abbiamo visto sui soprattutto online via web, ovvero la mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici della STIB, che sarebbe l'azienda del trasporto pubblico di Bruxelles, che nella giornata del 12 maggio ha incrociato le braccia perché le misure di sicurezza non sarebbero state garantite dall'azienda. Quindi quello che ti chiediamo è come si è sostanziata in qualche modo questa protesta, quali sono le rivendicazioni e se ha avuto qualche effetto come quella messa in campo dagli infermieri e dai medici dell'ospedale San Pier.
Sì, allora, riguardo questa protesta dei lavoratori e delle lavoratrici della STIB, quello che è successo è che fondamentalmente nel primo periodo del lockdown la STIB, diciamo, le vetture, gli autobus circolavano con un servizio molto ridotto, quindi una sorta di servizio minimo, con meno corse, con delle regole molto rigide sul numero di persone che potevano salire sui vari mezzi, e con addirittura si parla di un contratto che la STIB aveva stipulato con un'azienda di pulizie, che doveva pulire appunto i veicoli diverse volte al giorno. Quello che è successo è che con le fasi, diciamo, di apertura, è stato chiesto ai lavoratori e alle lavoratrici di riprendere un servizio, diciamo, ordinario, quindi di ritornare al 100% a disposizione, con quindi questi autobus e questi tram pieni zeppi di persone che stavano tornando al lavoro o che andavano per negozi. E quindi quello che è successo è che, come hai detto tu, hanno, diciamo, i lavoratori e le lavoratrici hanno incrociato le braccia, ma non si è trattato di un vero e proprio sciopero. Questa è una cosa interessante, perché quello che sono riusciti a organizzare è qua viene chiamato droit de retrait, che letteralmente vuol dire una sorta di diritto al ritiro, tra virgolette, ed è una sorta di cavillo che è stato trovato recentemente dai professionisti della materia in una legge degli anni 90, per cui se un lavoratore si rende conto che la propria salute è in pericolo sul posto di lavoro, fondamentalmente ha il diritto di non effettuare la prestazione, ma deve comunque recarsi sul posto di lavoro. Quindi fondamentalmente i lavoratori e le lavoratrici sono organizzati dal basso, cioè grazie a qualche delegato, per mettere in pratica questa forma di protesta. Quindi si sono recati la settimana scorsa comunque in uno dei più grandi depositi di autobus di Bruxelles e hanno incrociato le braccia. Cioè stavano sul posto di lavoro, però non hanno effettuato la loro prestazione, fondamentalmente. Fra le rivendicazioni che hanno c'è, diciamo, una sorta di ritorno a quelle che erano le condizioni durante le fasi più acute, tra virgolette, del lockdown, quindi il fatto di fare meno corsi, di fare turni più ridotti, di non accettare centinaia di passeggeri al tempo stesso sugli autobus. Questo. La cosa interessante anche da segnalare è che, essendo un'agenzia pubblica, la STIB, quello che succede, per esempio, per quanto riguarda le nomine del Consiglio di amministrazione, è che sono delle nomine politiche, quindi che riflettono un po', sono lo specchio dei rapporti di forza politici che ci sono all'interno della regione di Bruxelles. E negli ultimi anni, diciamo, la forza politica che è stata al governo per il tempo più lungo è stato il PS, il Partito Socialista, E all'interno del consiglio di amministrazione della SIB è rappresentato un solo sindacato, che è la CGSE, che è fondamentalmente un sindacato dei servizi pubblici che ha una relazione molto forte con il Partito Socialista. Quindi la decisione di riprendere il servizio, che è stata presa fondamentalmente dal consiglio di amministrazione ultimamente, che ha poi provocato tutta questa ondata di proteste, è stata un po' venduta come un accordo col sindacato, proprio perché è successo all'interno del consiglio di amministrazione, dove c'è questo rappresentante del sindacato, cosa che ha creato una frattura molto molto importante tra la base e la direzione. Fondamentalmente quello che la direzione ha fatto in reazione a queste proteste è stato innanzitutto minacciare di licenziamento, ovviamente. Ha detto poi la direzione che fondamentalmente la colpa è dei lavoratori, che si stavano lamentando perché non volevano andare a lavorare con le mascherine, ma questo non è mai stato detto, anzi i lavoratori hanno detto che le mascherine erano ben contenti di mettersele, ma con tutta una serie anche di altre misure di sicurezza. E poi la controproposta che ha fatto la direzione alle rivendicazioni dei lavoratori è stata quella di accordare un giorno supplementare di ferie. Fondamentalmente voi andate a lavorare, mettete a rischio la vostra salute e quella dei passeggeri, però in cambio vi diamo un giorno supplementare di vacanza. Ovviamente vabbè, è stato cioè questa controproposta non è stata accettata, però la situazione diciamo attualmente rispetto alle agitazioni e proteste della settimana scorsa cioè adesso i mezzi circolano normalmente. Quello che hanno cercato di fare i lavoratori e le lavoratrici della SIB è stato di cercare il sostegno di altri autisti, perché la protesta è nata diciamo dagli autisti dei tram e dei bus, che sono quelli messi più in pericolo, proprio perché non hanno barriere tra loro e i passeggeri, c'è movimento costante. Hanno cercato di coinvolgere i lavoratori delle metro, gli autisti delle metro metropolitane, che però anche lì in seguito a pressioni della direzione e a minacce di licenziamento purtroppo non hanno seguito la protesta. Quindi adesso i mezzi circolano normalmente e speriamo ci saranno degli aggiornamenti che vi potremo dare presto.
E lo speriamo anche noi, ovviamente. Paola, noi ti ringraziamo, sei stata molto chiara ed esaustiva sulle domande che ti abbiamo fatto. Magari nei prossimi settimane torneremo a disturbarti per avere aggiornamenti sulle vertenze. Intanto ti ringraziamo.
Volentieri.
E a risentirci presto.
Grazie a voi, ciao a tutti e tutti.
Ciao. E questa era l'ultima corrispondenza della mattinata. Siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Noi ci andiamo a sentire l'ultimo stacco musicale prima di andare in chiusura.
Oh,
E prima di chiudere abbiamo un nuovo contributo da parte di una voce storica di questa radio che giustamente ci ricordava una ricorrenza importante. Ciao.
Ciao, sì, questa giornata si ricorda la nascita dello Statuto dei Lavoratori, questa impronta di diritti dentro il posto del lavoro costituita da questa legge che il 20 di maggio di quel lontano 1970 la Gazzetta Ufficiale pubblicò, il Parlamento la votò il 14 di maggio. Personalmente sono stato presente in non tante di quelle occasioni per arrivare a costruire la mobilitazione per giungere a questo importante risultato, e anche nel momento in cui arrivò la decisione parlamentare, il voto a maggioranza ovviamente per inserire questa legge eccetera, ci fu un'enorme iniziativa intorno al Ministero del Lavoro con cui ci ritrovammo in tantissimi, tra lavoratori, sindacalisti e quant'altri dell'epoca, perché era un sogno che si avverava, e per qualcuno ovviamente dei lavoratori più disgraziati sembrò quasi una rivoluzione. Così non era, era un buon compromesso ovviamente eccetera, in cui faceva entrare appunto dentro il mondo del lavoro i diritti costituzionali impediti, cioè tutto si fermava davanti alla fabbrica, dentro comandava il padrone. Poi c'è voluta ovviamente una messa a punto di lunghi anni, di lotte, ancora sacrifici eccetera per farle applicare. Nacquero i pretori del lavoro a quell'epoca, che non c'erano ovviamente eccetera, che poiché c'era questo grande entusiasmo degli anni 70, questo salto al cielo, dettero anche sentenze molto molto più importanti, riconoscendo ovviamente ai lavoratori tutti i diritti possibili e immaginabili, insomma. Poi ovviamente tutta questa legge è datata, a questa legge è stata messa mano ovviamente togliendo una serie di prerogative. La prima fondamentale è stata l'abolizione dell'articolo 18 con l'introduzione del Job Act ovviamente eccetera. C'aveva dei limiti strutturali in natura ovviamente eccetera, perché al titolo terzo, quello sulla rappresentanza, concepiva esclusivamente il monopolio CGIL e CISL UIL, che ovviamente nel passato avevano dato lustri di questa vicenda, soprattutto la CGIL, dei diritti dei lavoratori e quant'altro, ma che anche alla data di quel tempo, 1970, metteva un tappo a quell'autunno caldo che già ha fatto esprimere una quantità enorme di iniziative, di forme organizzative alternative a CGIL e CISL UIL, anzi erano estremamente in minoranza, almeno dal punto di vista della pratica d'azione, da questo. E se non ci fosse stato tutto quel movimento eccetera, non si sarebbe potuto sopperire a quello che fu lo stragismo di Stato, a quello che furono i tentativi di golpe costanti che ci sono stati qui in Italia, appunto lo stragismo in assoluto. Se non ci fosse stato tutto quel movimento, pensa che alla vigilia del voto del Senato, cioè il Senato aveva votato, il giorno dopo ci fu la bomba alla Banca dell'Agricoltura, per far capire quali erano le intenzioni ovviamente dell'alleanza DC, fascisti, servizi segreti legati alla CIA eccetera. Insomma, fu una grossa attesa, un grande risultato. Ho detto i limiti ci sono tutti, è estremamente datato. Oggi la quantità di lavori diffusi di tutti i tipi, dovuti a tutto l'esercizio della precarietà voluto dal vecchio pacchetto Treu, che ormai c'ha oltre 20 anni anche quello, dalla legge Biagi, da tutte le leggi sul precariato possibile e immaginabile, non copre, ovviamente, lo statuto dei lavoratori non copre questi lavoratori. Il lavoro nero ovviamente è completamente scoperto nello statuto dei lavoratori, e quindi si tratta di mettere mano sicuramente a un movimento che abolisce le soluzioni precarie della precarietà, che abolisce la disoccupazione e quindi abolisce il lavoro nero, ma serve anche a tutelare i lavoratori, non solamente quelli cosiddetti a tempo indeterminato, ma fin quando dureranno tutti la casistica dei lavori, che ce ne sono una quantità infinita e che ovviamente non sono per niente tutelati, gli ultimi ovviamente i rider, ma ce ne sono molti altri ovviamente che fanno tanti di quei lavoretti in cui non compete niente e nessuno. In più c'è da riconsiderare tutta la rappresentanza, appunto, che sono passati 50 anni, altro che monopolio CGL CISL UIL, che ha avuto sempre delle costanti complicità col patronato, le ha tuttora ovviamente, eccetera. Verificheremo in questa fase post-Covid e dentro la crisi sistemica quale sarà la risposta al patronato, che vuole i soldi tutti per loro, vuole l'abolizione dei contratti, vuole l'orario di lavoro a sua disposizione, eccetera, e quale può essere un'alternativa ovviamente realistica, quella del lavorare meno, lavorare tutti e di avere la possibilità di intravedere più diritti possibili. Ora, su questo si giocherà ovviamente quel titolo sulla rappresentanza di fatto. Poi su quella formale anche qui va messo mano, perché non si può lasciare a CGL CISL UIL di rappresentare tutti, visto che sono sempre disponibili a firmare qualsiasi contratto e accordo, a licenziare chi che sia, anzi spesso si fanno promotori dei licenziamenti, a creare delle condizioni vessatorie, a ridurre